Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Un buon pomeriggio, bentornati a Chassis sulle frequenze di Radio Popolare Cinema con voi, con Barbara Sorrentini, come ogni sabato fino alle 15. Sabato 22 novembre questa puntata la ritroverete in podcast sul sito di Radio Popolare, sulla pagina Instagram Barb Sorrentini e sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare. Come ogni settimana, la settimana scorsa eravamo a Book City in diretta, quindi abbiamo un po' perso le uscite. Ne riparleremo oggi per quanto riguarda Il Maestro con Pierfrancesco Favino e il regista Andrea Di Stefano, ma parleremo anche di nuove uscite, di nuovo di Filmmaker che va a concludersi con il film di chiusura. Ascolteremo delle interviste, ma prima cosa c'è al cinema?
Willy ha visto un amico in difficoltà e non ha girato la faccia un'altra parte. Io sono molto orgogliosa del mio figlio e sarò sempre.
Avete sentito già parlare sicuramente di questo film che è stato presentato alla Festa di Roma, e 40 secondi di Vincenzo Alfieri con Francesco Gheghi e Francesco Di Leva. Questo film è ispirato alla vicenda terribile di Willy Monteiro Duarte, il giovane capoverdiano che era stato ucciso a Colleferro il 6 settembre del 2020. Questo film, che come vi dicevo è stato presentato a Roma, adesso arriva al cinema. Una storia toccante, molto realistica, che potete giudicare voi e ricordare voi.
Lui è un ballerino, lavora per la mia fondazione a Città del Messico.
Grazie per il biglietto, mi è piaciuto tantissimo.
Questi invece sono i suoni di Dreams di Michel Franco con Jessica Chastain. È una storia molto americana, ambientata negli Stati Uniti. Il regista messicano racconta la difficoltà di una storia d'amore tra un americano e un messicano, lui un ballerino, e ovviamente storia molto ostacolata. Lei ha una fondazione di danza, lo accoglie nella sua fondazione per il suo talento, ma ovviamente è difficile, visto soprattutto che è un film sugli Stati Uniti di oggi, che raccontano queste differenze terribili tra americani e messicani che vengono ostacolate da tutti.
Ma non voglio stare sempre nascosto.
Ce ne andiamo.
Sei veloce, mi fa paura.
Te l'ho detto, è normale coi neonati.
Domani sera cucini tu, ok? Cosa prepari?
Pasta con le melanzane.
Va bene.
E questo è Giovani Madre dei fratelli Dardenne. Le giovani madri sono delle ragazze molto giovani, adolescenti, che hanno trovato rifugio, assistenza, ognuna per motivi diversi, in una casa rifugio per ragazze madri. C'è chi lo vuole tenere, chi vuole farlo adottare, insomma storie diverse. Si tratta di ragazzi giovanissimi, giovanissime, per cui ovviamente non è semplice la strada della maternità. Ancora una volta i fratelli Dardenne raccontano con uno stile documentaristico ma freschissimo le loro storie. Hanno vinto un premio al Festival di Cannes, e del resto loro ogni volta che presentano un film a Cannes vincono. Adesso il film è nelle sale.
Ce la faremo.
Ce la faremo.
Quando sono arrivata mi vergognavo di essere una ragazza madre.
Non rinfaccio il passato, ma te ne ho già prestati.
Tra i film in uscita ce ne sono molti altri. C'è The Smashing Machine di Benny Safdie, che aveva vinto un premio anche questo a Venezia, e poi c'è un documentario che esce per soli 3 giorni, è Rino Gaetano, Sempre più blu, di Giorgio Verdelli. Ne parleremo con lui prima o poi, perché lo abbiamo sempre ospitato quando insomma lui ha fatto un film su Iannacci, su Gaber, insomma uno che sa raccontare molto bene quello che la musica ha dato in tutti questi anni. Ce lo ascoltiamo in una canzone, escluso il cane, Rino Gaetano naturalmente. Quando vedrete il film potrete parlarne, e soprattutto so che il film è molto atteso, poi avrà una sua distribuzione da qualche parte, speriamo anche appunto attraverso qualche piattaforma, perché purtroppo al cinema resta veramente poco.
Chi mi dice ti amo, ma togli il cane pressoché poco disponibili. Miscredenti e ortodossi, di aforismi perduti nel nulla. Chi mi dice ti amo? Chi mi dice ti amo? Se togli il cane, escluso il cane, non rimane che gente assurda. Soluzioni. Nero occhi c'è un cannone, è un elisir di riflessione, e tu non torni qui da me, perché non torni più da me. Dispersione, inerzia grigia e film d'azione, allestite anche riunioni, dalle ditte di canzoni, e tu non torni più da me.
Where are you now?
I'm in your plaza. This is my neighborhood. No one lives here or here or there or there. There's no one.
When the war started on October 7th, I was traveling around the world.
Ricordate la storia di Fatma Suna, la fotoreporter uccisa a Gaza con un bombardamento sopra la sua casa, molto probabilmente mirato. Il racconto suo insieme a quello di Sepide Farsi è diventato un film che era stato presentato al Festival di Cannes, un film che è stato presentato in questi giorni a Filmmaker. Questo film ora arriva nelle sale, Put Your Soul on Your Hand and Walk, questo era il titolo del film di Sepide Farsi. Se ne è parlato tantissimo. La scorsa settimana abbiamo invitato Cristina Piccino alla diretta da Book City per parlare di tutto Filmmaker. La seconda parte di questa puntata di Chassis sarà dedicata ad altre voci su film presentati in questi giorni, soprattutto oggi e domani a Filmmaker, però volevo farvi riascoltare soltanto il pezzettino in cui Cristina Piccino ci parlava di questo film che ora potete andare a vedere nelle sale.
Each of our conversations could be the last one, as Israeli bombs fall everywhere in Gaza, all the time.
I miss so much.
Yeah, me too.
So every time we connect, and I can see her face.
Dall'inizio ci sembrava importante proiettare il film Put Your Soul in Your Hand and Walk di Seppi De Farsi, non solo perché per la storia che poi si è aggiunta al film, ovvero il fatto che la sua protagonista, una giovane fotoreporter e giornalista palestinese che viveva a Gaza, è stata uccisa poco prima, tra l'altro, della presentazione del film al Festival di Cannes, ma perché nel dialogo a distanza fra queste due donne, soprattutto tra le parole e le immagini, Fatma era una fotoreporter che aveva deciso di rimanere a Gaza, di continuare giorno dopo giorno a fare le sue fotografie, anche prendendo molti rischi, uscendo, rischiando appunto di essere uccisa. Nel caso sta uccisa insieme a tutta la sua famiglia, in quanto la casa è stata bombardata e distrutta. Si dice che è stato un target mirato, come i tanti, le centinaia di giornalisti che sono state uccise dall'esercito israeliano in questi due anni e passa di genocidio a Gaza. Però ci sembrava importante questo aspetto, appunto, di guardare dal di dentro una situazione in cui spesso in questi anni le immagini che arrivavano erano immagini un po' a distanza, e invece come Noat Erlend, che racconta una storia che ha una lunga genesi, questo film ci porta dentro un quotidiano di vissuto che si stacca un po' dalle news, no? E diventa proprio una memoria dei luoghi, delle persone, delle esperienze che lo abitano. Ed è interessante che anche qui la voce delle persone arrivi attraverso uno strumento tecnologico, un po' come è accaduto in un altro film che ci ha molto commossi quest'anno a Venezia, che è La voce di Indra Jab, dove questa voce rimane attraverso le registrazioni.
La voce questa invece era di Cristina Piccino, mi scuso per la troncatura perché comunque viene la registrazione che abbiamo fatto settimana scorsa, o meglio la diretta da Book City, però ci tenevo a farvi riascoltare la sua recensione su questo film che adesso è uscito nelle sale, quindi avete uno spunto in più per andarlo a vedere. Ashassi Ennio Morricone che ci accompagna un po' come, oggi lo ascolteremo un po' come Trade Union. Ora parliamo di un film che è uscito la scorsa settimana, ne avete sentito parlare tantissimo, non solo da Venezia ma anche in questi giorni, perché Pierfrancesco Favino è andato ovunque a parlarne, ma a Venezia avevamo intervistato sia lui che il regista Andrea Di Stefano, quindi vi faccio riascoltare dei brevi estratti di quell'incontro.
Il tennis è come la vita, tu entri in campo da solo.
Il prossimo torneo è la tua ultima possibilità.
Queste regole ci stanno uccidendo, Fanny. Ci siamo io e te qua.
Ribelliamoci. Io voglio uscire almeno.
La sceneggiatura risale al 2007, per cui fortunatamente è stata depositata, abbiamo le prove. È nata come mio desiderio di cominciare a fare un film. E anche banalmente ho fatto come tanti, sono provato a vedere una storia della mia vita che potesse essere interessante da raccontare, e poi in qualche modo non sono riuscito a farlo all'inizio, ho fatto film di genere, però lo sapevo che prima o poi l'avrei fatta, erano personaggi che mi emozionavano, e durante la promozione dell'Ultima Notte d'Amore, durante le pause con Pierfrancesco ci parlavamo, era un periodo in cui tutti e due cercavamo qualcosa di diverso, e ho colto nel suo sguardo qualcosa che mi ha spinto a voler fare questo film. Ho visto il maestro in lui davanti a me.
Pierfrancesco, il tuo rapporto col tennis è come stato interpretare appunto un maestro in questa sorta di decadenza di ogni tipo, psicologica, fisica, mentale?
Io amo molto il tennis, ma non sono ricambiato. No, mi piaceva, l'ho giocato da bambino e da ragazzo, poi l'ho sempre guardato anche quando era un po' demodé. Continuo a farlo, sono ovviamente estremamente felice di quello che sta succedendo a una generazione di tennisti, sia nel tennis femminile che in quello maschile in questo momento. Mi fa piacere che ci sia questa attenzione, ovviamente casualmente questo film capita adesso, e sono molto contento che Andrea mi abbia dato l'opportunità di recitare forse il primo perdente totale che ho avuto modo di rappresentare, perché anche i personaggi più negativi che ho interpretato comunque avevano un carisma e un atteggiamento da vincenti, magari decaduti, ma vincenti. E questo invece è probabilmente un personaggio nel quale ho potuto infondere con più facilità le mie personali fragilità, probabilmente mi assomiglia molto di più di quello che... Ci sono delle cose che secondo me mi appartengono molto profondamente, anche di paure, di fragilità, di imperfezioni.
Pierfrancesco Favino, prima era Andrea Di Stefano che parlava della sceneggiatura, andiamo avanti e parlano degli anni Ottanta, insomma un po' la ricostruzione anni Ottanta del film Il Maestro.
È stato molto divertente. Quando ho visto i gettoni, ho detto, mi sono anche io dovuto risvegliare, perché sono estremamente complesso anche spiegarle ai miei figli quel tipo di libertà e quel tipo di pericolo, ma anche come genitore sapere che oggi escono e hanno un cellulare appresso mi rassicura, e io invece quando chiudevo la porta di casa era un pericolo per i miei genitori, perché ero pericoloso io, ero estremamente curioso, per cui no, è stato tutto molto... molto divertente ricostruire quel periodo della mia vita, della nostra vita, perché siamo coetanei.
È la stessa cosa, cioè sicuramente è stata una riflessione sulle differenze legate proprio a questo, non solo alle relazioni ma anche alla libertà. E ovviamente il pensiero è corso a me figlio ma anche a me padre, e a pensare a tutto a quella, come dire, briglia sciolta che avevamo, e forse anche un pochino più di spensieratezza, è stato piacevole e interessante. Sicuramente credo che oggi non avremmo potuto raccontare la storia di una coppia così particolare che prende, in qualche modo fugge e finge.
L'ultima parte invece, l'ultima risposta è a proposito dei maestri, cioè come sapete Pierfrancesco Favino è un maestro di tennis un po' disastrato di un ragazzino che gli viene affidato, sia Andrea Di Stefano che Pierfrancesco Favino rispondono a questa domanda: quali sono stati i vostri maestri?
Io penso che si impari molto anche in maniera involontaria, cioè se io penso ai maestri che ho cercato oppure alle persone che veramente mi hanno insegnato qualche cosa, innanzitutto non erano persone scevre da difetti o da debolezze, e molto spesso mi è capitato di portarmi via, piuttosto che le frasi stentore, quelle frasi dette a mezza bocca mentre andavano via. Quella cosa probabilmente mi ha insegnato di più che non il desiderio di incidere su di me. E nel caso specifico è chiaro che il maestro di questo maestro è il suo allievo, e che credo che a tutti quanti noi in realtà attraversare questa storia ci abbia insegnato qualche cosa di molto, molto importante, che forse lasciarsi andare all'imprevisto possa a volte insegnarti molto di più che non invece prevedere tutto.
Sì, una delle frasi cui ci siamo ispirati con Ludovico Rampoldi fin dall'inizio sia di Calvino, che si insegna ciò che si è, non quello che si sa, e credo che quello il maestro è. Questa sua fame, che può essere anche autodistruttiva, di spensieratezza, di allontanarsi dai problemi, dalla responsabilità, alla fine alleggerisce anche il suo alunno alla fine del film, quando poi in fondo qualcosa gli insegna a ballare, in qualche modo lì gli dà, appunto, gli insegna quello che lui è, e il ragazzo sarà cambiato.
Ed erano Pierfrancesco Favino e Andrea Di Stefano. Il film è Il Maestro, è al cinema in questo periodo in cui si parla e si vede tanto tennis, ovviamente questo film è molto attuale, però appunto Andrea Di Stefano ci teneva a dire che lo aveva scritto molto prima delle vittorie di Sinner, mettiamola così. Parliamo ora di un altro film, poi come vi ripeto la seconda parte la dedicheremo a due film di due registe che vengono presentati oggi e domani a Filmmaker. Parliamo di Vass, che è uscito al cinema. Vi segnalo che domenica il film verrà proiettato alle 11 all'Anteo City Life, e ci saranno il regista Gianmaria Fiorillo e il cast. Ascoltiamo una clip e poi l'intervista a Gianmaria Fiorillo, che ci accompagna in questa storia.
Camilla, il colloquio è tra meno di un'ora.
Praticamente ieri sul mio schermo c'erano una Camilla reale e un Matteo reale. Hai capito? Come il protagonista del mio romanzo. Hai capito?
Guarda questa.
Yuri, che cos'è una VAS?
Ecco cosa ho trovato. La VAS è la scala visiva di misurazione del dolore, il cui primo grado verde significa nessun dolore e il cui massimo grado rosso fuoco indica dolore insopportabile.
Buongiorno Gianmaria Fiorillo e benvenuto a Radio Popolare.
Buongiorno, è un piacere, buongiorno a tutti. Allora, esattamente, la VAS è la scala di misurazione del dolore, Visual Analog Scale. L'acronimo di Visual Analog Scale, ed è la scala che si usa ufficialmente in medicina per misurare il dolore, in quanto il dolore non è un parametro oggettivo, numerico, ma è qualcosa che solo il paziente sa di avere. E quindi nei pronto soccorsi, ma anche in alcune terapie psichiatriche, si usa questa VAS, che è proprio una scala di faccine, che per intenderci è una cosa che noi usiamo quotidianamente, perché è proprio l'indice di gradimento di quando facciamo un'esperienza di fatto, a volte, spesso sulle app, no? Da YouTube alle app di food, qualsiasi tipo di esperienza web, ci viene chiesto qual è stata il nostro gradimento, diciamo, per quell'esperienza. La VAS è questa, però è al contrario, cioè parte dalla faccina sorridente e arriva a quella più sofferente di tutte. E i nostri protagonisti vanno a che fare con questa scala e un pochino ci giocano, perché nasce questa relazione un po' bizzarra, senza fare spoiler, e un pochino però giocano anche con loro stessi. Ecco, per me il dolore in VAS, oltre ad essere parte della trama, quindi parte della storia di fatto, e soprattutto parte del messaggio, della tematica, dell'argomento, del macro argomento che si è voluto trattare, cioè il dolore come presa di consapevolezza, come presa di coscienza. Che vuol dire? Vuol dire che a volte noi molti traumi, molte esperienze dolorose cerchiamo di nasconderle, mentre invece dovremmo esternarle, dovremmo conoscerle prima cosa noi e poi magari anche avere il coraggio di aprirci verso gli altri, non essere sempre sorridenti come si tende a essere in pubblico o sui social a maggior ragione, ma anche avere il coraggio anche di mostrarsi nella propria sofferenza. Il film, ecco, gioca un po' su questo, sia nella trama che nella tematica.
I protagonisti sono Demetra Bellina, che è Camilla, Edoardo Scarpetta, che è Matteo, che si incontrano in maniera abbastanza, con una mediazione che fa da filtro, che ormai è un po' il racconto delle relazioni di oggi, attraverso un telefono, attraverso uno smartphone, attraverso delle app, attraverso delle videochiamate, e forse il dolore riflette un po' anche questa solitudine. Come mai hai voluto indagare questo tipo di disagio, di difficoltà? Perché poi ho visto che nelle note di regia parlate di un disagio giovanile, perché si vedono tante storie che si raccolgono intorno a questo tipo di relazione.
Sì, esatto, il fenomeno degli cosiddetti hikikomori, ovvero gli isolati volontari, è un fenomeno purtroppo dilagante negli ultimi anni, e che forse ha preso piede nel Covid, ma c'era anche da prima. Riguarda tante generazioni, non solo la generazione dei giovani, e soprattutto gli hikikomori. A parte gli hikikomori, esiste una tendenza che secondo me era la cosa più da attenzionare, cioè questa tendenza a chiudersi, ecco. Sta venendo fuori anche un termine che si dice i pre-ichikomori, si parla ultimamente di pre-ichikomori, cioè che sono persone che non sono proprio ichikomori nel senso classico e clinico del termine, ma che comunque hanno una tendenza ad esserlo. E ecco, nel film si esplora questo, e questa cosa, diciamo, l'intento della storia era sì raccontare una storia super contemporanea, quindi che fosse vissuta con attraverso i social network, con tutte le ultime, insomma, tecnologie e tutte le nuove modi di vivere quotidiani, ma che portasse con sé, diciamo, un comportamento atavico dell'essere umano, cioè quello dell'avere paura di raccontarsi agli altri, e quindi cercare di raccontarsi in un certo modo. I social, come metafora nel film, ce lo rendono possibile, ce lo rendono facile, però diciamo che la tendenza di raccontare, di non aprirsi realmente agli altri, credo che, insomma, sia qualcosa di molto molto più antico.
Come mai l'hai ambientata a Milano questa storia? A parte che ricordiamo che è tratta dal testo di Sara Sole Notar Bartolo, magari poi era già fatti.
Esattamente, Sara Sole Notar Bartolo, che salutiamo, è il testo al quale io facevo l'assistente alla regia una decina d'anni fa, e poi nel testo, insomma, non erano specificate le città, del testo è rimasto, insomma, la VAS, il nome della VAS e i due protagonisti, e poi abbiamo aggiunto tutto il contorno. per renderlo ancora più contemporaneo e abbiamo deciso, in realtà il film è spaccato a metà tra Napoli e Milano, i due protagonisti sono geograficamente divisi tra Napoli e Milano e per me queste due città rappresentano due caos molto diversi, io le ho frequentate, le ho vissute tutte e due. E come si sente dal mio accento sono napoletano, diciamo che Milano c'ha quel caos un po' da città, da business city, diciamo, no? Dove devi sempre correre, devi sempre avere, cioè, gli appuntamenti di minuti contati, la metropolitana che se passa dopo 4 minuti è un problema, eccetera eccetera, quindi i classici problemi da business city, e Napoli invece ha tutto un altro tipo di caos, che però comunque tutti e due questi caos potrebbero un pochino schiacciarti, ecco, un pochino invadere la tua privacy e un pochino, voglio dirlo bene, sono due caos diversi ma che comunque potrebbero non farti sentire all'altezza, ecco, perché da un lato a Milano devi essere sempre al top, sempre business, business, a Napoli invece devi essere sempre sorridente, devi essere sempre un pochino questo caos di questa, diciamo, di questa vitalità che magari uno un giorno non vuole avere, quindi potrebbe essere la tendenza a nascondersi, potrebbe avvenire in due, diciamo, modi diversi ma in maniera, diciamo, con l'intensità uguale.
Ma infatti questo è verissimo, perché anche come si rapportano Camilla e Matteo, che poi appunto Edoardo Scarpetta napoletano, o comunque sia questo modo di relazionarsi più aperto nonostante sia attraverso uno schermo, lo rende evidente, mentre Camilla lo tiene più nascosto, però sempre uno schermo c'è, ma le caratteristiche in qualche modo escono fuori in modo diverso.
Esatto, sì, esattamente. Era anche un poco per fare una panoramica a 360 gradi di quello che potrebbe essere il problema, senza dare la colpa a qualcosa in particolare. Ecco perché nel film, cioè, si parla in maniera netta, si fa una critica netta a qualcosa, e questo è palese, innegabile. Però comunque non si vuole dare la colpa a niente, si vuole fare un'analisi, un'osservazione della società, diciamo. Questo era quello che... l'intento narrativo del film.
Perché sempre uno schermo c'è, però poi ognuno ha la propria territorialità e quella viene fuori in modo diverso, anche se filtrata.
Sì, esatto, io sono veramente contento, insomma, che le due città siano diventate importanti nella narrazione, perché secondo me si deve fare i conti col contesto, cioè io ho un approccio abbastanza sociologico, avendo studiato sociologia all'università, e quindi fondamentalmente per me è molto importante, cioè, che l'uomo si muove in un certo modo a seconda del contesto che ha, quindi era veramente importante. Poi si parla di tanti temi contemporanei, come dicevo prima, ad esempio il caro affitti, la disoccupazione giovanile, quindi sono dei temi che comunque vanno un attimino messi in mezzo quando si parla di isolamento volontario, quando si parla di hikikomori, perché poi sennò si rischia di dare troppo la colpa alle persone singole, senza pensare che invece ci può essere qualcosa di un pochino che va rivisto all'interno proprio della di come ci muoviamo, insomma, all'interno della società. Forse non è colpa solo cioè chi si isola non ha tutte le colpe, ecco, forse un fondo di ragione in chi si isola c'è e va osservato e va analizzato, e se c'è un malcontento generale va un attimino rimesso in discussione. Questo era lo scopo, far mettere un attimino i riflettori su alcuni tipi di dinamiche che poi chi andrà a vedere il film capirà.
Grazie, ciao.
Grazie a voi davvero.
E dopo l'intervista a Gianmaria Fiorillo su VAS, un breve stacco pubblicitario e con Chassy torniamo tra pochissimo.
Avevo già la luna e Urano nel leone, il mare nel cassetto, le mille bolle blu, da quando sei andata via non esisto più. Il mondo è grigio, il mondo è blu. Cucurucucu, paloma, ai 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 ai, cantava. gesta erotiche di scuopelle di luna, le penne stilografiche con l'inchiostro blu, la barba con rasoio elettrico non la faccio più. Il mondo è grigio, il mondo è blu.
E rientriamo in questa seconda parte di Chassis con Franco Battiato. Questa canzone fa parte della colonna sonora del film Il Maestro. Abbiamo chiuso la prima parte con Umberto Tozzi, Stai Stella Stai, anche quella insomma era un po' per ricordare gli anni Ottanta e l'atmosfera del film Il Maestro. Come promesso nella prima parte, adesso ascolteremo due interviste su due film che verranno proiettati tra sabato e domenica. Io vi invito ad andare sul sito filmmakerfest.com per guardare comunque tutti gli orari e i luoghi. Il film di cui parliamo prima è Mater Insula di Fatima Bianchi, che fa parte del concorso internazionale, e poi Gioia Mia di Margherita Spampinato, il film di chiusura domenica sera di Filmmaker. Nella prima parte avete riascoltato la voce di Cristina Piccino sul film Put Your Soul on Your Hand and Walk di Seppi De Farsi, distribuito da Wanted Cinema. Vi segnalo anche una proiezione il 25 di novembre all'Ariosto alle 21:15, organizzata con la Fondazione Diritti Umani, l'Ordine dei Giornalisti in Lombardia e la Stampa Estera. Il film è appunto uscito al cinema, però ci sono anche dei momenti in cui si può fare una discussione. Tornando ai film del fine settimana per chiusura di Filmmaker, ascoltiamo Fatima Bianchi e il suo film Mater Insula. Fatima Bianchi, benvenuta a Radio Popolare, sei a Filmmaker con un film intitolato Mater Insula. Prima di cominciare a parlare di questo lavoro ti chiederei di contestualizzarlo all'interno della tua filmografia, poi entriamo nel contenuto di questo film.
Ciao, intanto grazie per questa possibilità di parlare alla radio, sono molto contenta. Io vivo e lavoro in Francia da 11 anni e ho iniziato a fare il mio primo film quando avevo 33 anni, un cortometraggio. Quindi Mater Insula si inserisce in una serie di cortometraggi che ho fatto ed è il primo lungometraggio con una produzione, una coproduzione. Tutti gli altri miei film sono stati autoprodotti da me, e quando sono arrivata in Francia mi sono confrontata per la prima volta con un processo produttivo, quindi diciamo che si inserisce più o meno qua Mater Insula. Gli altri miei film sono stati fatti in maniera più artigianale, sempre con delle piccole residenze all'interno di circuiti dell'arte contemporanea e sollecitando anche il reso di amici, collaborazioni professionali a cui potevo chiedere aiuto.
Mater Insula, che ha un titolo veramente molto affascinante, è ambientato in buona parte in uno studio radiofonico, in uno studio di registrazione. C'è questo aspetto, sì, che ovviamente mi ha incuriosito molto. Sono alcune donne che parlano di altre donne, che parlano di maternità, che parlano di sogni non raggiunti. Insomma, è una sorta di, negli anni 70 si diceva autocoscienza, ma in realtà forse è più presa di coscienza rispetto ad alcuni elementi che caratterizzano la vita di una donna. Partiamo dal titolo, quindi Mater Insula.
È nato, diciamo, quasi in maniera spontanea, molto intuitivamente. Diciamo che racchiude, queste due parole racchiudono la maternità e l'isola, perché una parte del film avviene su un'isola dal punto di vista paesaggistico, ma anche è inteso come una terra su quale il film anche approda, vuole indagare il periodo della maternità. È stato girato al largo delle isole Friul, che sono a 3 km da Marsiglia, perché io vivo lì da 11 anni e questo paesaggio per me è stato molto di ispirazione. Su queste isole troviamo una stratificazione di rocce, di minerali, diciamo che è un po', nonostante sia vicino alla città, ogni volta che andavo a camminare su queste isola potevo avere proprio una sensazione di spaesamento e di sentirmi lontano da tutto, e ho voluto ambientare il film lì, una parte del film lì, in contrapposizione con invece l'altro binario, che è uno studio di registrazione, come dici tu. dove la voce prende vita e le testimonianze vengono registrate, diciamo che c'è questa consacrazione a una presa di parola.
La voce, però, ovviamente usando tu l'immagine, noi vediamo anche i volti di queste donne. Queste storie quanto sono scritte, quanto sono improvvisate? Perché la sensazione è che nascano in quel momento, immagino che ci sia un lavoro dietro però.
Il processo del film è nato così, c'è un lungo lavoro di scrittura che è stato fatto all'inizio all'interno di gruppi di parole che sollecitavo e che creavo ogni volta a Marsiglia, invitando attraverso Facebook, attraverso il mio réseau, le mamme che avevano difficoltà, madri che avevano difficoltà nella loro maternità a venire in dei gruppi di parola ai quali io partecipavo, ai quali c'erano anche un supporto psicologico. Io ho cominciato a registrare a livello sonoro tutto quello che succedeva all'interno di questi gruppi di parola e mi ha dato la possibilità di incontrare moltissime donne. Da lì ho cominciato a scrivere il film e ho cominciato a raccogliere le testimonianze delle donne che non avevano voglia di essere davanti alla telecamera, e così ho cominciato a fare il lavoro inverso, a chiedere a chi aveva voglia invece di essere di fronte alla telecamera di poter raccontare le storie di quelle donne che invece per loro era un po' più complesso e complicato. Ovviamente poi ho avuto la possibilità di lavorare con le donne che hanno accettato di lavorare di fronte alla telecamera sui loro propri vissuti, sulla loro storia autobiografica, mettendo in risonanza tantissime altre testimonianze e interviste che sono state raccolte durante i gruppi di parola.
Queste donne che si raccontano stanno in realtà poi anche un po' recitando una parte, immagino, ma cosa sono state le cose e i racconti che ti hanno colpito di più?
Le donne che vediamo nel film raccontano i loro propri vissuti, testimoniano i loro propri vissuti di madri. Ogni volta prima di lanciare la discussione, diciamo che il dispositivo che ho trovato è stato quello di raccogliere le testimonianze di altre donne, di scriverle e di darle in mano a questo gruppo di cinque madri che vediamo nel film e che aprono la porta al loro proprio vissuto. Quindi quello che loro testimoniano, che vediamo nel film, è il loro vissuto reale.
Infatti, perché ci sono dei momenti in cui la loro emozione è fortissima e quindi questo mi metteva il dubbio, no? A un certo punto, se quanto fossero loro proprie o quanto fossero filtrate altrove. Stabilito questo, quali sono le storie e quello che ti ha colpito di più, tanto da volerne farne un film, anche per quello che rappresenta un racconto di questo tipo oggi?
Ci sono c'è un milione di sfumature che mi interessano. Diciamo che la maternità è un universo a sé e che racchiude una totalità di esperienze veramente forti. Comunque la cosa che più mi interessava è andare in degli ambiti un po' più scuri, un po' più difficili, ai quali abbiamo meno accesso, perché ci si è sempre stata venduta la maternità come un luogo, come un'esperienza magica, come un'esperienza di benessere, di simbiosi, e quindi la cosa che mi interessava proprio era di andare a scavare dove la maternità si fa più difficile, si fa più dura, nonostante l'emozione, l'amore, la passione, la dedizione che queste donne consacrano ai propri figli.
Le immagini che fanno da contrappunto, penso alle immagini con le lenzuola in cui sciacquano nel mare le lenzuola, in cui camminano tutte insieme, che cosa rappresentano? Sono immagini molto suggestive, mi chiedevo come fossero state inserite nel lavoro.
Il mio percorso autobiografico, ho sempre lavorato molto con le immagini, per me le immagini sono veramente un amplificatore di emozioni, e senza spiegare molto avevo voglia di contrastare tutta questa parola che comunque mi interessava analizzare con delle immagini poetiche, con delle immagini visive, e diciamo che lavare le lenzuola per me rappresenta il lavoro di milioni di donne che dall'origine del mondo si dedicano al lavoro domestico, e quindi era rendere un omaggio al lavoro femminile e a tutte quelle donne che hanno lavorato nei campi, dalle risaie al lavoro domestico. Diciamo che è un po' una metafora del lavoro femminile. che sta dietro alla maternità, ed è un po' un lavoro sisifesco, perché lavano delle lenzuola che continuano ad arrivare dal mare e non si fermano mai, è una specie di loop infinito, e si ritrovano, e queste lenzuola sono sproporzionate perché sono molto grandi, sono voluminose, piene d'acqua, quindi ogni gesto è molto faticoso.
C'è anche un aspetto che nel dolore di queste donne, quando raccontano, fa venire fuori quanto anche il discorso della maternità ovviamente non solo sia un istinto, ma è anche un po' in certi casi costruito da delle convenzioni. Se sei donna devi essere anche madre, è una sorta di ricatto morale che da anni le donne si portano dietro. Esce un po' anche quello dai loro discorsi e dal loro dolore, per cui sono portate a soffrire per qualcosa, anche per una sorta di delusione che si crea nel...
Beh sì, certo, diciamo che in una società patriarcale è difficile uscire da questa imposizione che mette addosso alla donna di sentirsi che per essere donna devi fare figli, devi essere madre, se no non hai raggiunto la tua felicità. Ma anche se sei una persona decostruita è difficile poter pensare questo, quindi mi interessava arrivare a mettere le parole su questi sentimenti, sulla sofferenza di queste donne, su come è difficile potersi sentirsi libere, anche se le nuove generazioni ormai si stanno liberando di questa di questo fardello. E infatti le donne che vediamo hanno comunque dai 30 ai 40 anni, io penso che è una generazione che è ancora molto alla ricerca di decostruire questo pensiero, sì.
Mater Insula, Fatima Bianchi, ciao.
Beh, grazie a te.
Tu cosa ci fai qui? Io non ho voglia di parlare con te, tanto lo sai che lui ama solo me. Se fossi al tuo posto non ne sarei così sicura. Forse a te promette, invece a me lo giura. Ma io lo conosco bene, tu non sei il suo tipo. Non vuoi convincerti, ma è tanto che te lo dico. Le tue sono parole, ma lui con me fa i fatti. Potrai piacergli un po', ma non so cosa ti aspetti. Non guardarmi negli occhi, se no io vedo i miei.
E dopo Fatima Bianchi con il suo film Mater Insula, la voce di Ornella Vanoni e Mina in Amiche Mai, canzone bellissima. Ora parliamo con Margherita Spampinato del suo film Gioia Mia, che chiuderà domani sera Filmmaker Fest, e poi dall'11 dicembre sarà nelle sale.
Che vuoi? Stamattina sono stata da Padre Felice, che ci aveva promesso che veniva a benedire il palazzo, e non si è fatto vedere.
Ma se i rumori non si sentono più, che cosa deve venire a fare? Perché deve venire? Quello c'ha un sacco di cose per i fatti suoi.
Ma se il palazzo non si benedisce, gli spiriti prima o poi tornano, no, no.
Il palazzo va benedetto.
Per forza,
come?
E per forza.
Va, e se no gli spiriti di nuovo tornano.
Sì. Nico, ma che stai al cinema? Che stai...
Il titolo del film è Gioia Mia. Con noi al telefono Margherita Spampinato, regista di questo primo lungometraggio, perché buongiorno Margherita intanto.
Buongiorno a tutti.
Tu hai fatto da segretaria d'edizione in una marea di film, hai lavorato con tantissimi registi e hai deciso di fare un tuo lungometraggio e passare tu alla regia. Intanto cosa ti ha spinto?
Sì, io ho lavorato per tantissimi anni, per più di 10 anni, come segretaria d'edizione, che è un lavoro che tra l'altro ho amato moltissimo perché è davvero un lavoro bellissimo, perché stai sempre a contatto con la sceneggiatura. Poi ho avuto anche la fortuna di lavorare con dei registi bravissimi, quindi insomma è stata una scuola per me proprio grandiosa, perché primo film da saggista, Buongiorno Notte con Marco Bellocchio, perciò quindi insomma no, è stata davvero un'esperienza bellissima. E diciamo che quello è proprio un mestiere che ti insegna proprio la grammatica, no? Quindi la continuità di un film, che poi non è solo l'ombrello aperto, l'ombrello chiuso, ma proprio la continuità della recitazione, insomma è proprio stato molto formativo per me. E poi dopo ho lavorato anche per il casting, che è un altro lavoro che comunque ho amato moltissimo, e quindi diciamo che questi due lavori mi hanno dato proprio un po' una formazione preziosa, perché poi tutta la mia esperienza l'ho usata nel mio primo lungometraggio, e devo dire che per me è stato proprio di grande aiuto, perché poi il cinema ha anche un lato veramente artigianale, no?
Gioia mia è un film apparentemente molto semplice, perché racconta di un rapporto tra un nonno e una nipote in una vacanza estiva, per cui tra la noia dell'estate per un bambino e l'affaccendarsi, insomma, e anche le preoccupazioni che può avere una nonna per questo bambino. Perché questa storia?
Sì, ma diciamo che io ho subito la fascinazione un po' dei miei ricordi d'infanzia, e un po' anche io ho un bambino dell'età del protagonista, e quindi le due cose insieme sono state proprio di grande ispirazione. Quindi diciamo che quello che mi affascinava era proprio raccontare questa età del protagonista, che lui ha 11 anni, quindi sta per entrare nella preadolescenza, ma è ancora pienamente fanciullo lui, no? Quindi diciamo che arriva in questo mondo di questa anziana zia, lui che è un bambino tecnologico, invece lei non ha strumenti tecnologici, neanche gli elettrodomestici, no? Quindi lui si trova proprio completamente spiazzato, ma la cosa particolare è che lui, che comunque viene da un mondo razionale, arriva in un mondo invece arcaico, dove si pensa che gli spiriti esistono, tutti ascoltano degli strani scricchioli, dei rumori, pensano appunto che si tratta degli spiriti, c'è questo senso magico della religione, e quindi lui, diciamo che in questo mondo magico ci cade con tutte le scarpe, e in realtà poi sarà lui che scoprirà cosa si nasconde dietro questo mistero degli spiriti. Quindi insomma questa storia mi affascinava perché in qualche maniera l'ho vissuta da bambina, quindi anche tutto questo mondo delle zitelle, delle vecchie zitelle, insomma mi sono molto divertita a scrivere il film.
Gela si chiama, è Aurora Quattrocchi, l'attrice Aurora Quattrocchi, bravissima veramente, il ragazzino invece Nico e Marco Fiore. Come li hai messi insieme, come l'hanno lavorato insieme?
Ma loro subito si sono proprio fiutati, e allora vabbè, Aurora è una grande attrice, quindi con lei ci eravamo viste un po' di volte, anzi la prima volta che sono andata da lei per fare una lettura della sceneggiatura è stato subito divertente, lei si è messa degli occhialetti e ha interpretato questa vecchia bisbetica, lei che invece è tutto il contrario, no? E quindi con lei è stato subito molto divertente, molto creativo. E il bambino invece, prima che lei lo incontrasse, ci avevo lavorato a lungo a Pescara, sono stata da lui, quindi lui insomma quando è arrivato sul set conosceva la sceneggiatura benissimo perché ci aveva lavorato tanto, e appena si sono incontrati hanno iniziato a proprio a giocare, diciamo. È stato subito divertentissimo perché Aurora stima il bambino tantissimo, perché vabbè effettivamente lui è un talento proprio, e quindi vabbè era proprio un piacere vederli lavorare insieme. Poi anche così stessa cosa con la bambina, che c'è anche una bambina, Martina Ziami, che anche lei è bravissima, quindi da questo punto di vista loro si sono proprio subito presi, e diciamo che hanno trovato subito il tono del racconto, perché comunque ci avevamo lavorato prima separatamente e poi insieme il tono è stato subito chiaro tra loro, quindi questo è stato molto, molto affascinante per me.
La Sicilia che racconti è un piccolo paese della Sicilia ambientato lì?
Sì, quella è una zona della Sicilia, noi in realtà il film l'abbiamo girato a Trapani, ma solo per via della location, avevamo trovato questa location bellissima, perfetta per il film, e quindi l'abbiamo girato lì. Però diciamo che il film non viene mai dichiarato in quale città in particolare o paese si trova, ma è un luogo della Sicilia, perché poi il film si svolge quasi tutto in questo palazzo, al mare, nel mare che è lì sotto, quindi diciamo che è una Sicilia non proprio definita esattamente dove. È un mondo sicuramente antico, arcaico, dove arriva questo bambino che invece è così moderno e tecnologico, lui proprio anche si lamenta con la madre dicendo ma mi hai inserito indietro nel Medioevo. La location principale del film è un palazzo antico, stupendo, del Settecento, che tra l'altro lo ha trovato un mio carissimo amico che si chiama Bruno Fundarò, perché lui ha letto la sceneggiatura e mi ha detto ma guarda che io conosco questo palazzo che hai scritto, e allora mi ha messo in contatto con la proprietaria di questo palazzo che lo doveva vendere, che si chiama Giuseppina Fodale, che è una donna generosissima, simpaticissima, super allegra, insomma, e lei praticamente mi ha fatto visitare il palazzo e effettivamente era come diceva il mio amico, ma anche l'appartamento, che era stato l'appartamento di suo nonno, che era morto da poco, era proprio quello che cercavo, perciò io ovviamente ho perso la testa. Lei ha letto la sceneggiatura e si è detta ma questa storia mi ricorda la mia infanzia, dobbiamo assolutamente fare questo film, e quindi lei mi ha non solo dato il palazzo, ma proprio mi ha aiutato ad arredarlo, mi ha portato tutte le cose, un sacco di iconografie religiose antiche, le lenzuola ricamate, insomma è stata proprio una collaborazione un po' magica anche questa, no? E quindi da questo punto di vista veramente insomma un incontro speciale. E poi allora il film, la storia è proprio ambientata in Sicilia, però non viene mai detto chiaramente in che zona della Sicilia siamo, quindi il film è girato a Trapani, ma non viene mai detto chiaramente di che città si tratta.
Diciamo che è anche un po' la tipica estate italiana che anche noi ricordiamo, la differenza è che adesso ci sono gli smartphone, però di fatto poi quel tempo vuoto e di noia e che non passa mai è un po' anche un nostro ricordo della nostra infanzia, in qualsiasi luogo,
ma e poi appunto in realtà oggi i bambini spesso d'estate hanno delle vite frenetiche anche d'estate, quindi hanno sempre attività organizzate, centri estivi, corsi di questo, corsi di quello. Invece questo bambino protagonista viene mandato a passare l'estate in un posto dove in realtà deve imparare ad allontanarsi, a rallentare, a non fare nulla, e quindi lui all'inizio proprio si dice ma come, ma cos'è questa situazione? E poi invece chiaramente piano piano tutto cambierà nella storia. Però anche da questo punto di vista era divertente fare quasi un'estate sfortunata per lui all'inizio, no? Che dici ma come, io vado indietro nel tempo, no? I miei amici vanno tutti chi di qua chi, a imparare le lingue, a imparare lo sport, a imparare questo, sempre una performance, e lui invece tutto il contrario, tu devi imparare a non fare nulla. E quindi lei glielo dice proprio, no? Quindi da questo punto di vista pure era divertente, perché poi anche il bambino protagonista in qualche modo subiva la stessa storia, no? E allora sì, è stato divertente anche questo.
Grazie Margherita Spampinato, il film è Gioia Mia. E dopo questa ultima voce, Margherita Spampinato, il film è Gioia Mia, che domani chiuderà Filmmaker Fest a Milano, chiudiamo questa puntata di Chassis invitandovi a riascoltare il podcast sul sito di Radio Popolare, sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, su Instagram Barb Sorrentini. Noi ci risentiamo sabato prossimo. Ciao a tutti e a tutte. Ah, comincia il Torino Film Festival, per cui settimana prossima le voci arriveranno da là. Ciao.
Los destellos que te marcas, siempre he estado atento. Es por mí.